Ecco, il padre diceva fin da allora che rispetto all'Eucaristia c'è molto il rischio dell'abitudine, della quotidianità, e cioè di abituarci, sì, una cosa tutti i giorni, insomma, certo ritmo abbastanza regolare, in cui alla fine diventa una degli atti come gli altri, insomma, no? La si fa con una certa sollecitudine, ma però con una certa anche rischio di abituarci, sì. E tant'è vero che qualcuno, in base a questo, anche gli orientali qualche volta lo dicono, ma anche qui qualche volta dicono, non diciamo tutti i giorni la messa, perché a dire tutti i giorni ci si abitua. Ora, questo discorso non abbiamo mai accettato, perché abbiamo detto meglio farla comunque, anche se ci si abitua, piuttosto che non vederla, perché quando uno ha davvero bisogno di mangiare, è meglio che mangi tutti i giorni. Non è che mangiando ogni 3 giorni stia meglio, è semplicemente che bisogna farla tutti i giorni, ma ravvivarla di continuo. Questo è il problema. E bisogna ravvivarla con l'invocazione grande e continua dello Spirito, sia durante la celebrazione stessa. Ecco, qua il padre diceva, in questo appunto di Gerico, dell'81, che lo scopo della messa, poi, alla fine, è quello di attingere lo Spirito Santo. Lo scopo della messa, vabbè, è la gloria di Dio, in primo luogo, no? È di dar gloria a Dio. Ma quanto a noi, lo scopo è di attingere lo Spirito Santo. Perché il frutto dell'Eucaristia e della nostra comunione col Cristo è che viene in noi lo Spirito Santo. Questo è il frutto, che poi opera di nelle nostre anime, ma il frutto immediato è lo Spirito Santo, attingiamo lo Spirito Santo. Infatti nello Statuto pure è detto, no? Lo Spirito Santo dice attinto, dice che dobbiamo sapere tutti che tutti i nostri scopi possono essere realizzati solo nella forza dello Spirito Santo. Attinto, dice, dalla Sacra Scrittura e dall'Eucaristia quotidiana. Quindi è chiaro che lo Spirito Santo si attinge lì. E il frutto dell'Eucaristia, appunto, prima di tutto è la lode di Dio, che è chiaro, quello è innanzi a tutto, ma quanto a noi è l'attingere dello Spirito. San Serafino di Sarov diceva che lo scopo della vita è di avere lo Spirito Santo e di ottenere lo Spirito Santo, perché è attraverso lo Spirito Santo che alla fine la nostra vita sarà consumata e portata al di là della barriera della morte. Quindi, alla fine è proprio quello. Dobbiamo metterci nell'anima questa, però è non solo la messa attinge lo Spirito Santo, ma la messa stessa è agita dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che agisce nell'Eucaristia, che di fatto trasforma il pane e il vino nel corpo e sangue del Signore. È lui. Adesso da un punto di vista così più immediato, io credo che sarebbe molto utile, adesso ripercorro brevemente la celebrazione, per vedere i punti salienti di questa presenza dello Spirito, anche per ravvivarli nella memoria e per, in un certo senso, renderci più attenti. Probabilmente ce ne saranno anche degli altri, sapete, ma io ho cercato di ripercorrerlo un po', poi voi potete casomai aggiungere anche voi delle altre cose. Intanto, innanzitutto, il grande segno di croce iniziale. È già un grande tuffo nella Trinità, perché si dice nel nome, cosa del nome vuol dire? Nelle persone, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questo è già, il Padre diceva tantissimi anni fa, forse appena prete o non fosse ancora prete, non so, cioè, con quel segno di croce ci lascia alle spalle tutto il mondo e si entra veramente in un altro universo. Si lascia alle spalle tutto. Si dice nel nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sia lì, sia immersi lì. Per questo è importante che sia un momento fortissimo, proprio fortissimo della celebrazione, qui dove si dovrebbe essere particolarmente presenti, raccolti e in quel momento invocare lo Spirito, perché ci faccia veramente coscienti di quello che sta iniziando. Il saluto iniziale è anche quasi sempre, usano dei saluti diversi, no?
ma quello più frequente, che è l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo, lì c'è proprio chiaramente indicato. Il problema è di sensibilizzare l'anima a questi momenti. È piena la messa dei momenti epicletici, i momenti in cui si invoca lo Spirito, è piena. Adesso li ripercorriamo, ma quelli sono degli altri che non ho indicato. Ma tutte queste cose vanno, devono essere sensibilizzate. Se noi siamo attenti a questi momenti, abbiamo molte occasioni durante l'Eucaristia stessa, ecco, di continuamente stare nell'invocazione dello Spirito. Ci sono molti momenti. Per esempio, un altro momento, quando dà la benedizione ai lettori, questa benedizione che cos'è? Se non invocare su di loro lo Spirito. Qualsiasi formula si usi, è sempre invocare lo Spirito. Per la lettura e per l'ascolto. Per il lettore e per chi ascolta, sempre invocare lo Spirito. Anche questo. Nella liturgia bizantina ci sono delle preghiere molto belle prima delle letture. Poi le preci, anche le preci che noi facciamo, le preci dei fedeli, sono sempre preghiere che invocano attraverso lo Spirito quello che si invoca. Sono sempre invocazioni dello Spirito. Su questo, su quello, sull'identità della Chiesa, è sempre quello che si chiede. Quando c'è Signore pietà, cosa vuol dire Signore pietà? Vuol dire manda il tuo Spirito su questo, su questo, su questo. Non può essere altro. Perché la pietà del Signore cos'è? La sua misericordia su di noi che cos'è? Cos'è questo dono che lui ci fa? Soltanto sempre lo Spirito. Magari noi siamo abituati a dire chi che lei sono, chi che lei sono, chi che lei sono. Ma che cosa vuol dire chi che lei sono? Vuol dire Signore di pietà. Vuol dire Signore di pietà, se non che sono riversa il tuo Spirito su questa povera umanità. No? Quindi anche le preci sono in realtà nient'altro che invocazione dello Spirito. Anche se non c'è la formula vieni Spirito Santo, è lo stesso, perché di fatto stiamo chiedendolo. Un altro punto in cui esiste questa invocazione è dunque quello dove dice umili e contriti accoglici Signore, e c'è lo Spirito che oggi sono davanti a te. È anche questa un'invocazione dello Spirito che renda gradito il sacrificio a Dio, già all'offertorio, già in questa offerta. Poi naturalmente è chiaro che il punto in cui soprattutto è la grande preghiera consacratoria, no? Quello è evidente a tutti. Il canone terzo è particolarmente bello. Ecco, dice: Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo. Qua è proprio il momento culminante, il momento in cui veramente lo Spirito è invocato dal sacerdote e da tutta la Chiesa, da tutta l'Assemblea, perché venga a santificare i santi doni, quindi a rendere presente realmente il mistero di Cristo nel sacrificio, nella sua forma di sacrificio. Quindi qua questo dovrebbe essere il massimo dell'invocazione dello Spirito per tutti noi, perché questo qui è proprio il momento centrale e fondamentale dell'Eucaristia. Non c'è Eucaristia, infatti il padre diceva, hanno fatto tante anafore nuove, specialmente dopo il concilio c'è stato un gran pullulare di anafore e così, ma in alcune di queste non c'era per nulla l'epicrisi, c'erano tante belle cose ma non l'epicrisi, però non era un'anafora, semplicemente non era una prece consacratoria, perché è essenziale nella prece consacratoria che ci sia questa invocazione dello Spirito, se no non consacra, non esiste, capite? Non esiste proprio. Un altro punto che in fondo forse viene meno di pensare che sia un momento epicletico, ma che secondo me lo è il momento della pace, dell'abbraccio di pace, no? Perché prima si dice agnello di Dio, donaci la pace. Ora, che cos'è la pace che dà l'agnello di Dio? Sappiamo Giovanni 20, no? Quando lui risorto entra a porte chiuse e dice la pace sia con voi e spira lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo. Quindi quella pace che chiediamo dall'altare all'agnello di Dio è la pace dello Spirito Santo, e quando ce la diamo a vicenda
ci diamo a vicenda questo Spirito Santo, questa pace che è lo Spirito. Quando diciamo la pace sia con te, non diciamo semplicemente non voglio più litigare con te, come qualche volta si pensa, insomma. No, è molto di più. È trasmettersi l'un l'altro la pace che è lo Spirito, e quindi è un'invocazione dello Spirito l'uno sull'altro. È molto importante questo. Tant'è vero che nella liturgia ambrosiana ci sono due momenti della trasmissione della pace. Uno prima dell'offertorio, che è quello della riconciliazione, dove dice permetti d'accordo con tuo fratello. E l'altro invece prima della comunione, in cui la pace viene dall'altare. Sono due cose diverse. Un conto è la nostra riconciliazione, che pure è necessaria perché lo Spirito operi, ma è un conto invece è lo Spirito stesso che fa la nostra riconciliazione e che ci dà la pace. Capite? Quindi anche questo per me è un momento di epifisi, anche l'abbraccio di pace. E fra l'altro credo che l'abbraccio di pace dovrebbe essere anche quello un'azione molto sacra, molto, come dire, anche questo fa parte del mistero. A volte noi lo facciamo in un modo un pochino, come dire, goliardico, no, un pochino orizzontale, così dire, soltanto a livello della pacificazione l'uno con l'altro, ma non è quello. Non è quello, è un trasmettersi a vicenda con grande rispetto e venerazione reciproca la pace che viene dall'altare, dall'agnello immolato. Quindi è un momento molto bello, il momento della, è molto santo, è veramente molto santo. Andrebbe anche dal punto di vista concreto, compiuto in modo molto, molto col senso di quello che è. Che siamo l'uno per l'altro fonte di questa pace che è lo Spirito. Per cui a un certo punto non ha senso quello che qualche volta capita, che uno dice io non mi metto vicino a quella sorella perché sono arrabbiata con lei, non portare l'abbraccio di pace. Dico, sai, a parte che la pace gira, che non ti metti vicino, gliela dai lo stesso. E poi invece se c'è un momento in cui invece non sei poi tu che te la dai, ma è lo Spirito, ha maggior motivo, insomma, no? Quindi capite cosa voglio dire, insomma, no? Che è un momento veramente di... che trascende, insomma, ancora una volta tutte le nostre condizionamenti psicologici, insomma, no? Ecco, è una cosa diversa, viene dall'altare. Infatti, il padre sempre bacia l'altare prima, no? E prima di dare la pace, in modo che attinge da questo bacio all'altare questo spirito che viene dal, proprio dall'agnello immolato, dal Cristo risorto con le sue ferite. No, perché quando dà questa pace, veramente è il Cristo risorto con le sue ferite, che dà questa grande pace. Possiamo rileggere un minuto, lo sapete tutti, ma è tanto bello, che vale la pena di rileggerlo. Giovanni 20. Dunque, essendo dunque la sera di quel giorno, il primo della settimana, e chiuse le porte, dove erano i discepoli per paura dei giudei, venne Gesù. Stette in mezzo e disse loro pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. Gioivano dunque i discepoli vedendo il Signore. Disse dunque a loro Gesù di nuovo pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E detto questo soffiò su di loro e disse loro ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi ne riterrete saranno ritenuti. È bellissima questa scena, no? Ecco, Cristo che entra a porte chiuse, anche attraverso le nostre chiusure, entra lo stesso, e che dà la pace facendo vedere le mani e il costato e mandando lo Spirito Santo, perché questo è il modo per lui di dare la pace. E questo è il modo anche per noi di dare la pace. Quindi anche l'abbraccio di pace è un momento di epiclesi e di invocazione dello Spirito, l'uno sull'altro, ricevendolo dal Cristo. Ecco, prima della comunione, l'invocazione dello Spirito. Questo non c'è nel rito, c'è questo abbraccio di pace, che sostanzialmente l'abbraccio di pace è veramente l'atto preparatorio immediato alla comunione. Quindi questa invocazione dello Spirito l'uno sull'altro è... Infatti, per esempio, in Oriente hanno un rito molto bello, a parte che non la fanno quasi mai la comunione, ma quando la fanno hanno un rito molto molto bello, perché loro vanno prima a baciare tutte le icone, per niente, fare la comunione insieme ai santi, no? Fanno tutto un giro di poi vanno dalle sorelle e vanno da ciascuna a chiedere perdono delle cose che potevano essere mancate così, e poi vanno alla comunione, no? Qui vale il nostro abbraccio di pace sostanzialmente questa cosa. Ma poi un'altra cosa che io faccio sempre, anche se non fa parte del rito, ma io faccio sempre, quando mi ricordo, ma sono spesso, di invocare molto lo Spirito, e per me e anche per tutte le altre sorelle, quando si va alla comunione. Perché mi ricordo sempre di quello che dice San Francesco, che dice in un punto della sua regola, credo, che dice che solo lo Spirito Santo riceve il corpo del Signore. Perché in noi non c'è spazio per il corpo del Signore, è lo Spirito Santo che lo riceve in noi. Come lo Spirito Santo che lo opera nel pane, così è lo Spirito Santo che noi possiamo ricevere senza bruciare e senza morire il corpo del Signore. E questo è molto molto bello, questa cosa. Come ce lo fa riconoscere, così ce lo fa ricevere il corpo del Signore. Quindi mi viene molto spontaneo di invocare lo Spirito su quelli che vanno a fare la comunione, perché sia lui in loro a ricevere il corpo del Signore. È semplice e credo che sia molto efficace questa preghiera. Ecco, alla fine della messa, liturgia bizantina, una preghiera molto bella, bella anche molto come canto, ma lo risparmio perché voglio fare una sola. Sarebbe proprio da commentare tutto questo liturgia bizantina, perché ha delle cose così belle. Comunque, tanto per dirne una, vale moltissimo, proprio alla fine, dice, ecco, un canto che dice: abbiamo visto la luce vera, abbiamo ricevuto lo Spirito Celeste, abbiamo trovato la fede vera, adorando l'indivisibile triade, richiesta ci ha salvati. Cioè, dopo aver ricevuto la comunione, dice: abbiamo visto la luce vera, abbiamo ricevuto lo Spirito Celeste. Quindi la comunione è l'aver ricevuto la luce vera e l'aver ricevuto lo Spirito Celeste. Quindi è proprio di aver a ringraziare per lo Spirito che abbiamo ricevuto. Ecco, dopo la messa adesso noi abbiamo introdotto una variante che abbiamo introdotta per facilitare quelli che vengono alla nostra messa feriale, per poterla concludere in tempo, perché loro possano andare al loro lavoro. E quindi abbiamo spostato l'ora il salmo che dicevamo alla fine, l'abbiamo spostato dopo, e diciamo l'ora di terza dopo. Ma è bellissimo, proprio molto bello fatto. L'abbiamo fatto così perché ci sembrava giusto di favorire loro, ma ha avuto un grandissimo vantaggio anche alla comunità, molto molto grande, perché l'ora di terza è proprio l'ora dell'invocazione dello Spirito, perché è nell'ora terza che è sceso lo Spirito, no? Cioè nell'ora da Pentecoste e quello. Quindi è bellissimo dopo la messa fare un'ora dell'ufficio che è tutta l'invocazione dello Spirito. È bellissimo, in cui diciamo anche il Celeste Lumine, la nostra preghiera, come preghiera conclusiva, è veramente molto bello. E lo diciamo per noi, lo diciamo molto anche per voi, che state ormai andando per le vostre faccende, e che proprio se c'è un momento in cui è giusto, in fondo, no? Ecco, impegnarsi ancora di più in questa invocazione, è proprio quello lì, finita la messa, di veramente prolungare la supplica.